vite che non sono la tua. Scritture al margine, dal trap ad Artaud, di Irene Santori.
Antonin Artaud era pazzo e, recluso in vari ospedali psichiatrici, trascorse gran parte della sua vita. Lo spostato, che a pieno titolo rientra in questa nostra galleria di marginali e marginati che seppero fare della loro marginalità, della loro illocalità, una cassa armonica stranissima. Ma nel caso di Artaud, caso unico più che raro, la dislocazione verbale, la deviazione della fonazione attinge una inaudita potenza demiurgica, un caso irripetibile di delirio organizzato. Disse di lui l'inventore, lo sperimentatore Pierre Boulez, che tanto fu influenzato dalle sperimentazioni di Artaud.
Il nome di Artaud viene subito alla mente non appena si evochino i problemi di emissione vocale o la dissociazione delle parole e la loro esplosione. Averlo sentito leggere i suoi testi, accompagnandoli con grida, rumori, ritmi, ci ha indicato come operare una fusione del suono e della parola, come far schizzare il fonema quando la parola non ne può più, in breve, come organizzare il delirio.
Considerazioni queste nate attorno a quell'unicum che fu l'ultimo cimento di Artaud per farla finita col giudizio di Dio, testo performance per una trasmissione radiofonica. Ecco, qui Artaud sottopone l'atto fonatorio a sovrumani e subumani effetti di distorsione fino a compendiarne l'intero spettro di potenzialità, il tutto innescato da un testo a dir poco disturbato. Sin nel titolo, nel quale la parola Dio è minuscola. Censura irrevocabile. Alla vigilia della messa in onda, programmata per il 2 febbraio del 1948 alle 22:45, il direttore generale della radio francese rescinde improvvisamente il contratto e blocca la diffusione delle registrazioni di Per farla finita col giudizio di Dio. Artaud si sente tradito e stritolato dall'apparato, la macchina, come chiama lui la radio. Scrive immediatamente all'amica attrice Paul Thévenin:
sono tristissimo e disperato. Là dove è la macchina è sempre l'abisso e il nulla. Non toccherò mai più la radio.
Pochi giorni dopo, a 51 anni, muore.
Car de plus en plus, les Américains trouvent qu'il manque de bras et d'enfants. C'est-à-dire non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent à toute force, par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats.
E dunque siamo partiti dalla fine, dalla morte di Antonin Artaud, ma questa inversione non è poi così bizzarra nel caso della vita di Artaud, dove il rovescio è il diritto. La stessa locuzione vita di Artaud è quasi inesatta.
C'è un mistero nella mia vita, la cui base è che non sono nato a Marsiglia il 4 settembre 1896, ma che ci sono capitato quel giorno lì, venendo da altrove, perché in realtà io non sono mai nato e perché in verità io non posso morire.
Non passava per caso da Marsiglia il giorno della sua nascita Antoine Marie Joseph Paul Artaud, diminutivo Antonin, diminutivo del diminutivo Nanaki, come tutti chiamavano il primogenito della ricca famiglia del capitano di lungo corso Antoine Roy Artaud, titolare anche di una compagnia di navigazione, sposato con Euphrasie Nalpas, figlia di ricchi mercanti di Smirne, quindi madre esotica, che instillerà nei figli superstiti, avendone persi via via ben 7, anche il plurilinguismo, la lingua mista delle città commerciali del Medio Oriente. Già da piccolo Nanaki parlava greco, turco come la madre e italiano con la nutrice. E già da piccolo, ad appena 5 anni, quando aveva già perso 2 fratellini, si manifesta in lui una sindrome meningitica, apparentemente senza conseguenze serie, ma che poi in realtà gli lascia debolezza di nervi, tic facciali e balbuzie. A 9 anni la morte assurda della sorellina Germaine, a cui era legatissimo, lo segnò ancora di più. Aveva appena 7 mesi Germaine quando venne colpita da un rovescio della governante che le procurò una letale emorragia interna. Le apparizioni di Germaine visiteranno per tutta la vita Nanaki.
Germaine Artaud, strangolata a 7 mesi, mi ha guardato dal cimitero Saint-Pierre a Marsiglia fino a questo giorno del 1931, in cui, in pieno Duomo a Montparnasse, ho avuto l'impressione che mi guardasse da vicinissimo.
A 18 anni, crisi depressiva e mistica. La famiglia, preoccupatissima per le sue condizioni, porta Nanaki a Montpellier da uno specialista di malattie nervose. Diagnosi: neuroastenia acuta, primo ricovero, mesi e mesi nel sanatorio Rouguière, poi a Divan-le-Bain, finché il direttore, il dottor Grasset, ritiene di riconoscere nel suo stato i sintomi di una sifilide ereditaria e prescrive una cura devastante. Lettera al dottor Latremolière del 15 febbraio 1943.
Dunque, dal 1917, e voglio dire 1917, decine di medici mi hanno fatto fare centinaia di iniezioni di ectina, galil, cianuro di mercurio, novarsenobenzol, quimbi e bismuto, di cui porto ancora le cicatrici in tutto il corpo e nel sistema nervoso.
Da qui dunque, dai 19 anni, la costante assunzione a vita del laudano o tintura di oppio, che veniva proprio invocata da Artaud ai medici che lo trattavano perché era l'unico modo per poter tollerare i dolori infernali e quell'abisso di angoscia e depressione conseguente ai trattamenti. E questo è quasi nulla rispetto a quello che dovrà ancora passare per il resto dei suoi giorni come paziente di interminabili trattamenti per convulsioni elettriche, il supplizio degli elettroshock che gli scaveranno il corpo, quel corpo che lui percepirà senza organi, come una mummia, la mummia in francese momie, alla quale si assimilerà, coniando molti anni dopo, nel 1947, la figura di Artaud le Momo. Momo nel gergo marsigliese sta per imbecille, ritardato, infante, in assonanza con mummia e con momos, personificazione dello scherno nella mitologia greca.
Une résurrection de l'impérialisme guerrier de l'antique Amérique défie que le peuple indien d'avant-colon fut abjecté par toute la précédente.
Tutto nasce da questo corpo caverna. Ogni rimbombo, ogni ogni scompenso, come notò Jacques Derrida nella sua riflessione attorno a quel testo fondamentale di Artaud che è Il teatro e il suo doppio. Sappiamo che Artaud, scrive Derrida, viveva nell'indomani di una perdita di possesso, il suo proprio corpo, la proprietà, l'appropriatezza, la pulizia del suo corpo gli erano state sottratte da un dio predatore. Dio predatore contro cui impenna una violenta, nicciana, crudele, si pensi ai manifesti artodiani sul teatro della crudeltà, affermazione totale, affermazione della vita come energia originaria, come festa primordiale che sta prima della vita individuale, affermazione che per essere totale deve essere parricida, deve uccidere il Dio padre e affermare il sacro, il divino che sta prima di Dio e del Dio uomo, perché Dio ha usurpato e corrotto il divino. Si comprende bene allora come negli anni 60, sulla scorta delle indagini di Michel Foucault e di Gilles Deleuze sui manicomi, sulla malattia mentale, Artaud diventerà lo standardo del movimento antipsichiatrico che ripensava la schizofrenia, la follia, come un laboratorio di una logica altra, alternativa all'impianto dualistico soggetto-oggetto del pensiero occidentale e alternativa anche a qualunque normalizzazione sociale.
Oui, je dis une chose bizarre.
Là dove c'è metafisica, mistica, dialettica irriducibile, ascolto torcersi il grande colon della mia fame e sotto gli impulsi della sua vita scura, detto alle mie mani, ai miei piedi, alle mie braccia, la loro danza.
Perché bisogna finalmente decidersi a castrarlo, l'uomo. Come? Da qualsiasi parte la si prenda, lei è pazzo, ma pazzo da legare, facendolo passare ancora per l'ultima volta sul tavolo dell'autopsia per rifargli l'anatomia. Dico per rifargli l'anatomia, l'uomo è malato perché è mal costruito. Bisogna decidersi a metterlo a nudo per grattargli via questa piattola che lo rode mortalmente. E con Dio i suoi organi. Legatemi pure se lo volete, ma non c'è nulla che sia più inutile di un organo. Quando gli avrete fatto un corpo senza organi, l'avrete liberato da tutti gli automatismi e restituito alla sua vera libertà. Allora gli reinsegnerete a danzare alla rovescia, come nel delirio del bal musette, e questo rovescio sarà il suo vero diritto. E tuttavia Artaud, questo violento antisociale pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone, come lo definì il dottor Fertrier, uno dei tanti che lo ebbe in cura, tuttavia Artaud conobbe per tutta la vita quella che lui chiamò l'ebbrezza del lavoro, ma anche l'ebbrezza degli amori, sebbene tormentati e alcuni anche molto duraturi. Precocissimo poeta, si appassionò altrettanto precocemente al teatro, entrando e uscendo da varie compagnie, mentre via via cresceva in lui il desiderio di una carriera nel cinema. Era il 1924 quando Abel Gance, regista di Napoleon, gli assegnò il ruolo di Marat. Indimenticabili le immagini di Artaud nei panni del rivoluzionario pugnalato a morte nella vasca, e che dire anche di quei primi piani di Artaud due anni dopo nel ruolo del frate Massieu nella Passione di Giovanna d'Arco di Karl Dreyer. E in quello stesso anno, il del 24. Mentre moriva suo padre, quel padre dal rigore inumano, oppressivo e oscuramente odiato, che pure gli passava un mensile perché non vivesse nella miseria del saltimbanco, ma Artaud vivrà sempre in povertà e non avrà mai una fissa dimora, quello stesso anno Artaud si legò al movimento surrealista e da subito sotto gli auspici più pericolanti. Ho fatto la conoscenza di tutti i dada che vorrebbero inglobarmi nel loro battello surrealista.
Ma io sono troppo surrealista per tutto questo.
Tuttavia, Artaud aderì al manifesto del surrealismo e scrisse anche numerosi testi per il loro organo, La Rivoluzione Surrealista, in particolare per il numero intitolato 1925, fine dell'era cristiana. Eppure, di lì a pochi mesi, Aragon, Breton e Luard lo espelleranno dal gruppo con l'accusa di misticismo e con queste parole:
questa canaglia oggi noi la vomitiamo. Non vediamo perché questa carogna tardi ancora a convertirsi o a dichiararsi cristiano.
E questo perché Artaud aveva preso contatti col filosofo cristiano Jacques Maritain.
Le chiedo di non affrettarsi a disperare di me. Sia persuaso che io ricevo la verità e sono ben lungi dall'essere indifferente alla mia salvezza. È solo che intendo quest'ultima parola in un senso, forse, molto eterodosso.
È appena il caso di dire che la questione non è affatto cristianesimo sì, cristianesimo no. L'ateismo stesso è una postura ideologica per Artaud. C'è Dio anche lì e sappiamo quanto fosse apocalittica l'accezione di eterodossia in Artaud, tesa spasmodicamente a recidere qualunque discorso, fosse esso politico, religioso, psicologico, metafisico, tutti affetti dalla medesima superstizione. Superstizione che corrompeva anche la parola scritta, la poesia stessa, che non appena scritta si fa subito testo cadaverico. Si pone allora la sfida di farla vivere come una specie di versamento nello spacco, negli interstizi, nel vuoto senza organi tra i corpi verbali, affinché via via si risalga la sua manifestazione magica, percepibile già nell'ideogramma, nel geroglifico e nel rebus. Artaud lavora febbrilmente, incontra lo psicanalista René Alendy, prende parte all'importante progetto di questi, il teatro Alfred Jarry, che si fa coinvolgere anche nel suo gruppo di studi filosofici e scientifici. Artaud tiene conferenze alla Sorbona sul tema l'arte e la morte, pubblica raccolte L'Ombelique de l'Humble, Le Pesnerf, quest'ultimo in appena 65 copie. D'altra parte, Artaud aveva l'abitudine di disseminare i suoi scritti in plaquette e riviste a bassissima tiratura, ragione questa dell'irreperibilità di molti suoi testi. Per di più, alla curatrice dell'opera artaudiana, Paulte Venin, sua amica e confidente, morta nel 1993, toccò un lavoro estenuante di decifrazione dei manoscritti originali, soprattutto se si considera che negli ultimi anni di vita la scrittura artaudiana si era orientata verso la glossolalia, il grido, l'onomatopea, l'efficacia magica del suono contro quella linearità fonica che si fa subito discorso e che quindi si fa subito Dio, riconfigura Dio, il morbo, il batterio del verbo con la V maiuscola, abusivo.
Dottor Toulouse, le angosce che provo sono divoranti. Sono sempre più ossessionato dall'idea del suicidio, tanto più terribile in quanto mi sembra il solo scopo logico. Logico tutto in maiuscolo.
È in preda a questo stato d'animo che, dopo essere stato folgorato presso l'esposizione coloniale di Parigi, da una rappresentazione del teatro balinese, rompe col teatro al Frégéry e comincia a maturare l'idea di una partenza per il Messico, che richiamava nella sua testa il dischiudersi in purezza dei primordi, partenza quanto mai necessaria ora che nel teatro balinese aveva visto la rivelazione, cioè quell'affermarsi della gestualità come abolizione della parola e quindi del logos e quindi del verbo e quindi di tutta quella scena teologica che da 25 secoli appesta l'arte teatrale, ovvero l'arte che per lui è il luogo privilegiato per recuperare la vita come boato e non come rappresentazione e imitazione della vita. Scriverà per intero la tragedia in quattro atti, I Cenci, come sperimentazione delle sue teorie sul teatro della crudeltà, la metterà in scena nel maggio del 35 con Scene e costumi di Balthus e sarà un insuccesso totale. Il 10 gennaio del 1936 si imbarca ad Anversa. Il 7 febbraio sbarca a Veracruz per rimbarcarsi per il Messico e da lì scrive una cartolina alla mamma. Carezze, pensieri, tutto va bene, Nanaki. Trascorrerà un anno in Messico dove tra conferenze all'università intraprenderà il viaggio della sua vita nella Sierra Tarahumara, dove dirà di aver passato un mese con gli indiani Tarahumara e, iniziato al consumo di peyote, dirà di aver assistito al rito Tutuguri, il rito del sole nero. E ci sono sei uomini, uno per ogni sole, e un settimo uomo che è il sole completamente crudo, coperto di nero e di carne rossa. Questo settimo uomo è un cavallo con un uomo che lo conduce, ma è il cavallo a essere il sole e non l'uomo. Sullo strazio di un tamburo e di una tromba lunga, strana, i sei uomini che erano accucciati, arrotolati a terra, successivamente sorgono come girasoli, non come soli, ma suoli che girano, loti d'acqua, e a ogni sollevarsi corrisponde il gong sempre più cupo e trattenuto del tamburo, fino a che tutto d'un tratto si vede arrivare a gran trotto, con una velocità vertiginosa, l'ultimo sole, il primo uomo, il cavallo nero con un uomo nudo, assolutamente nudo e vergine sopra lui. Alzatisi, avanzano seguendo percorsi circolari e il cavallo di carne sanguinante impazzisce e caracolla senza fermarsi sulla vetta della sua roccia fino a che i sei uomini non abbiano finito di circondare completamente le sei croci. L'apice del rito è appunto l'abolizione della croce. Tornerà a Parigi dal Messico in preda a esaltazione profetica, vivrà per strada di elemosine e poi ripartirà per l'Irlanda impugnando quel bastone feticcio regalatogli da René Thomas, cui attribuiva poteri magico-profetici perché delirava che fosse appartenuto a San Patrizio. Del viaggio in Irlanda non si sa quasi nulla se non frammenti disseminati in lettere alienate in cui si dice investito da una missione, far tornare il Cristo delle catacombe. Incarcerato a Dublino, viene rispedito in Francia con la camicia di forza. Mentre Gallimard pubblica il suo teatro e il suo doppio, Artaud, il 22 febbraio del 39, viene internato a Ville-Évrard per 3 anni e 11 mesi. Jacques Lacan lo visita e scrive: definitivamente fissato, perso per la letteratura, graforea. Immaginiamo poi nel 40 in quale condizione potessero essere tenuti gli internati degli ospedali psichiatrici durante l'occupazione nazista. Il problema degli approvvigionamenti: Nanakì ha fame, la mamma gli manda pacchi, lui chiede cibo e eroina nelle lettere in cui si firma Antonin Nalpas, il cognome della madre. Nel 1943 viene spostato nell'ospedale psichiatrico di Rodez e a giugno cominciano i cicli di elettroshock. Il secondo gli provoca una frattura della nona vertebra dorsale. 2 mesi a letto, a novembre nuova serie di 12 elettroshock, a maggio altri 12, ad agosto altri 12, a dicembre altri 12. 5 agosto 1944, lettera alla madre.
Il 27 settembre prossimo saranno esattamente 7 anni che sono internato. Questi 7 anni per me sono stati come 7 eternità.
Mentre supplica i medici di restituirgli semplicemente e puramente la libertà. 2 anni dopo, nel maggio del 1946, viene trasferito nella casa di cura di Ivry, dove riceve simbolicamente le chiavi della sua stanza nelle mani. Potrà cioè entrare e uscire, e infatti lo si vedrà nei caffè di Montparnasse, di Saint-Germain-des-Prés, attorniato dagli amici Gide, Balthus, Picasso, Dubuffet. Scriverà André Breton:
in nome di quanto mi sta più a cuore, acclamo il ritorno alla libertà di Antonin Artaud, uomo di prodigi in un mondo in cui la libertà stessa è da rifare.
Vengono pubblicati il suo Artaud le Momo e Van Gogh, il suicidato della società. Gli vale il premio Sainte-Beuve. Il giorno stesso in cui lo ritira cominciano le registrazioni delle glossolalie di Per farla finita col giudizio di Dio. Il primo vero spettacolo del teatro della crudeltà, censurato alla vigilia della messa in onda. Disperazione tremenda, fatica fisica, oppio tutti i giorni, non gli resta neanche più un dente, nuova diagnosi, cancro al retto. Il 4 marzo del 1948, all'alba, il giardiniere della casa di cura lo trova seduto ai piedi del letto, morto probabilmente per una overdose di idrato di cloralio. Le ultime parole appuntate su un quaderno da scolaro. Di continuare a fare di me questo stregato eterno, eccetera, eccetera.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.